In altre parole.
Siamo giunti all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e con la nostra davvero graditissima ospite Cinzia Pusterla, psicologa e psicoanalista tra le tante cose, giudice del Tribunale dei minorenni del Cantone Ticino e docente nella scuola Il ruolo terapeutico di Milano. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, guardando un po' la stampa quotidiana, non mi è sfuggito l'articolo di Sebastiano Messina su Repubblica dedicato al corteo che si terrà domani in Piazza San Giovanni a Roma, la marcia dei no mask, una protesta che può diventare in realtà un focolaio. Il diritto di manifestare rischia di trasformarsi in libertà di contagio. Dico questo perché ci siamo occupati insieme di negazionismo non inteso in senso politico, ma inteso come il risultato di uno sviluppo psicologico del pensiero, una reazione che è stata spiegata molto bene da lei un paio di giorni fa. Domani però ricorre la giornata mondiale della salute mentale, anche di questo ne abbiamo parlato e questa nostra settimana insieme in fondo è stato un modo pur legato all'attualità per prepararla. Ieri mattina siamo arrivati a occuparci di un tema a lei molto caro anche professionalmente, quello del disagio psichico che molto spesso sbalestra il periodo dell'adolescenza, che è una fase della vita di mutamenti biologici e mentali anche difficili da reggere, lo sappiamo molto bene, ci siamo passati tutti. E il corpo e l'atteggiamento assunto nei confronti del corpo ne è una delle manifestazioni più appariscenti esteriormente. Lo scoprimento e il nascondimento del corpo come linguaggio in un dialogo aperto al confronto con gli adulti e con i propri pari, abbiamo detto ieri. Un linguaggio fatto anche di scontro. Ma l'uso del corpo, Cinzia Pusterla, è soltanto uno degli aspetti dell'adolescenza che può esprimere un disagio psichico, evolutivo e non necessariamente patologico, come ci ha spiegato bene in questi giorni. Se il corpo allora dichiara e comunica, ci sono luoghi dove invece l'adolescente si può nascondere, dove il corpo invece scompare, Cinzia Pusterla.
Infatti abbiamo visto come l'adolescente può usare il proprio corpo come importante mezzo di comunicazione, come espressione di un'identità che sta cercando, oppure l'adolescente si può immergere nel mondo digitale, nel web, per intessere lì relazioni online, dove l'aspetto molto importante è che il corpo fisico scompare e quindi va a scomparire quella relazione tra corpo e psiche così importante fin dai primissimi mesi di vita. Ed è forse proprio per questo motivo le relazioni online possono dare una sensazione di sicurezza, perché evitano la pulsionalità dello sguardo e a volte della voce, perché sguardo e voce, lo sappiamo, possono essere anche molto intrusivi e anche aggressivi. Come dire che il digitale filtra tutto il linguaggio non verbale, o per dirla forse in un modo un po' più tecnico, riduce la larghezza di banda. E anche una sicurezza, perché nel digitale non è l'adolescente che esce per incontrare il mondo, ma è il mondo che entra nella stanza dell'adolescente, e questa è anche una grande rivoluzione.
Una grande rivoluzione che ha implicazioni di vario tipo, a vari livelli, perché per esempio il tempo del digitale è il tempo del presente, l'attesa scompare il prima, scompare anche il dopo, non c'è né passato e né futuro. Anche questa è una dimensione che può, come dire, soccorrere l'adolescente nei momenti più difficoltosi di questo passaggio della vita.
Questo è un aspetto molto significativo, perché il tempo dell'immersione nel digitale, come giustamente lei ha detto, è il presente, dove una fame di stimoli viene immediatamente soddisfatta, quindi non c'è il tempo dell'attesa, non c'è l'attesa che implica un prima e un dopo, un passato e un futuro. Un'attesa che implica magari una sospensione legata alla riflessione, che può implicare anche la noia, che però è molto importante nell'adolescenza, e tutto viene sostituito da un eterno presente. E forse non esiste un passato anche che rimanda alla filiazione. La filiazione è una condizione esistenziale, che ci appartiene, che appartiene a tutte le persone, perché tutti siamo figli di, quindi tutti dipendiamo da, e quindi una filiazione che rimanda a una verticalità. Nel digitale c'è la presenza molto ingombrante di una orizzontalità.
L'orizzontalità che quindi può diventare un rifiuto di questa verticalità. Lei parlava di sospensione,
esatto, sì,
di sospensione della riflessione, e anche un rifiuto dell'approfondimento, perché possiamo interpretare la verticalità come approfondimento, come dimensione dell'approfondimento.
Certo, oppure come quel dipendere da qualcuno che ha fatto un pezzo di strada in più nella vita, no? Come
sì,
se nel web il distacco generazionale fosse anche un po' annullato.
Eh sì, è vero, è vero. Ci sono i casi anche estremi di isolamento dal mondo, di appartamento dal mondo, di questi giovani che vengono definiti con un termine giapponese, no? Hikikomori, il giovane che si chiude in casa, in camera, per paura del futuro, per paura degli aspetti degli altri. Proprio ieri, per esempio, c'era un contributo sul Corriere della Sera, firma di Stefano Lorenzetto, un'intervista riuscita non so bene come con un giovane hikikomori, un tale Marco Brocca, che dice: sono chiuso in casa da 7 anni e vivo al PC, ho lasciato la scuola per sempre, ed è veramente una storia di profonda tristezza. Come si spiegano questi fenomeni?
Sì, questa situazione era già stata descritta a metà degli anni 80 in Giappone, e il termine hikikomori deriva da due parole giapponesi, poi spero che le pronuncio giuste: iku, che significa retrocedere, e komori, che significa entrare all'interno. Quindi questi ragazzi evitano qualsiasi partecipazione alla vita sociale, vivono solo in casa, e direi soli in casa, e anche come estranei. Proprio per questo a volte scambiano il ritmo del giorno e della notte. E si tratta di solito di adolescenti maschi che hanno avuto fino al momento del ritiro sociale buoni risultati scolastici, con un carattere molto facilmente timido nelle relazioni sociali. Allora, l'aspetto che fa scatenare questo ritiro sembra essere il timore nei confronti delle aspettative del mondo esterno, come se a un certo punto questi ragazzi non ce la fanno più ad affrontare quello che il mondo esterno si aspetta da loro: una capacità di stare nel mondo dei pari, la capacità di riuscire a capire che cosa vorranno fare da grandi, che formazione vogliono seguire. Ecco, tutto questo diventa troppo angosciante e quindi si ritirano. Come dire che il reale e l'ideale hanno uno scarto troppo grande tra l'io e reale, e l'ideale dell'io, che però viene completamente annullato quando poi si immergono nel digitale, perché poi è questo che succede, perché questi ragazzi poi cominciano a avere tutto un loro mondo a livello digitale.
Ieri abbiamo parlato dell'esibizione del corpo degli adolescenti come forma di dialogo, come invito al dialogo. Ora stiamo parlando del digitale, dell'internet come strumento di nascondimento, però nel digitale il corpo può essere anche esibito con delle conseguenze tremende. C'è per esempio il panorama di un paio di settimane fa dedicato proprio a questo fenomeno: bambine oggetto che si esibiscono e diventano oggetto tramite proprio nel mondo digitale.
Purtroppo è un fenomeno in grande espansione, lo fanno ragazze, direi anche bambine, sempre più frequentemente sui social. Bambine e ragazze che si mostrano in abiti succinti, truccatissime, con comportamenti sessualizzati e anche seduttivi. Quello che va a dire, che bisogna dire, è che queste bambine o ragazze non cercano uno sguardo di ritorno sessualizzato, perché il loro comportamento rispecchia piuttosto un bisogno narcisistico, che vuol dire il bisogno di essere vista, guardata, considerata. E quindi il bisogno narcisistico ricevere dei like alle fotografie che mettono in rete. Forse si potrebbe dire che in questo senso le adolescenti usano il loro corpo e la loro seduttività come sintomo, un sintomo che rispecchia l'angoscia o il dubbio di non poter essere viste e considerate semplicemente per quello che sono, con tutte le loro risorse e le loro fragilità. In fondo, un'esibizione che vuole ancora una volta negare la solitudine e anche la sofferenza.
Negare la solitudine e la sofferenza è un grosso problema di sicuro per gli adolescenti, lo è di sicuro nell'età dell'adolescenza, diventa un problema anche per i genitori che si confrontano con questi problemi dei propri figli. Ne parleremo magari un'altra volta, ne abbiamo comunque menzionato nel corso di questa settimana che abbiamo trascorso insieme. A me non resta che ringraziarla davvero, Cinzia Pusterla, per queste conversazioni. Abbiamo imparato
Anche
davvero qualcosa. Buona continuazione.
a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.